Radio Onda Rossa.
Onda Rossa, Onda Rossa, Onda Rossa, Onda
Rossa. Radio Onda Rossa.
Onda Rossa.
Yes, yes, y'all. To the streets, y'all. It's TV, y'all. And we don't stop.
Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Pronto da dubata l'antenna?
Ti giro.
È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante.
Ti giro.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è.
Ti giro.
È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Rompa da dubotta l'antenna.
Adesso prende. Ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rompa da dubata l'antenna.
Sono stanca morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta. Coi problemi in famiglia, con il peso sul petto. Con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto. E la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, affronto il discorso. Come va?
Volte meglio si massicco.
8:07, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come ogni giorno sta per iniziare la rassegna stampa dei giornali, prima insomma di della musichetta che avete sentito poco fa. Avete sentito nell'ordine un redazionale in replica, una conferenza tenuta da Judith Butler su la guerra a Gaza. Ovviamente questa, come tutti gli altri podcast, li trovate sul sito di Radio Onda Rossa e avete sentito anche lo spottone del radio abbonamento 2024. E infatti la campagna di radioabbonamento è ufficialmente iniziata qualche giorno fa, mi sembra il 21 marzo, insieme alla primavera. Come avete sentito dal nostro spot, la sfida è alta. Vogliamo sostenere il passaggio in DAB di Radio Onda Rossa, ma anche continuare a permettere alla radio di trasmettere in FM senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. Per fare questo abbiamo bisogno di tutte e tutti voi. Basta andare sul sito della radio, trovate il bellissimo banner che lancia la campagna di radio abbonamento, una illustrazione che ci è stata regalata da Sonno. Cliccando potete trovare tutte le istruzioni per sottoscrivere e noi chiediamo un contributo, diciamo minimo, fermo restando che ognuno può sottoscrivere quanto vuole, ma le prime 37 persone che sottoscriveranno almeno 100 euro avranno in regalo una tazza in edizione limitata con la bellissima grafica di Paper Surgery. Ma poi insomma il radioabbonamento lo potete sottoscrivere così, ma poi insomma ci troverete in varie occasioni anche in strada a partire dal 25 aprile, poi ci sarà la festa della radio, ma anche in altre occasioni che piano piano vi racconteremo, quindi insomma non avete scuse. Quando sono le 8:09 io inizierei la lettura delle prime pagine di oggi, ma è impossibile iniziare a farlo senza ascoltarci la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scottano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora eccoci qua, sono le 8:12, iniziamo con la lettura delle prime pagine, questa volta per davvero. Le prime pagine dei giornali, insomma, come c'era da aspettarsi, sono per lo più concentrate su la Russia, sull'attacco terroristico che insomma venerdì sera ha colpito una sala concerti a Mosca, ma diciamo ci sono poi anche altre notizie. Al di là della doppietta Ferrari in Australia, abbiamo il le illazioni, diciamo, in retroscena sulla salute del Papa, il silenzio ieri alla Domenica delle Palme, e anche, diciamo, continua la questione Bari, il possibile commissariamento del comune di Bari, la manifestazione che c'è stata in sostegno a De Caro, ma anche la corsa verso le europee, perché appunto nel fine settimana abbiamo avuto la convention del gruppo Identità e Democrazia, potrei sbagliarmi perché non mi ricordo mai come si chiama, quindi il gruppo parlamentare dell'Europarlamento a cui afferisce la Lega di Salvini, che ha organizzato ai Tiburtina Studios una convention, insomma facendo arrivare fisicamente o in collegamento virtuale il sovranismo, insomma gli esponenti del sovranismo europeo. Iniziamo però a vedere questi temi a partire dalla prima pagina della Stampa. Mosca provoca la NATO, missile sopra la Polonia. Questo è il titolo di apertura. Lo Stato Islamico diffonde i video del massacro dei suoi terroristi al teatro Crocus. La rabbia di Varsavia, vogliono testare la velocità di reazione occidentale. Questo, diciamo, la sintesi di contenuti vari che troviamo poi nelle prime pagine interne della Stampa di oggi, in particolare dalla 2 alla 6, con varie analisi che ora, insomma, andiamo a vedere. A pagina 2 la cronaca è affidata a Giovanni Pigni, il corrispondente della Stampa da San Pietroburgo. Razzo viola i cieli polacchi, si alza la tensione NATO-Mosca, raid a tappeto sull'Ucraina. Nella lunga notte di bombardamenti un missile da crociera entra nel territorio dell'alleanza, ovviamente l'alleanza è l'alleanza atlantica, la Russia intercetta bombardieri statunitensi nel mar di Barents, Kiev colpite due navi in Crimea. Diciamo quello che preoccupa di più gli osservatori in tutto il mondo sarà sostanzialmente l'impatto di questo attentato terroristico sulle sorti del conflitto della guerra in Ucraina. Mosca ha sferrato l'ennesimo raid aereo sull'Ucraina nella notte tra sabato e domenica. 29 missili da crociera e 28 droni kamikaze si sono abbattuti sulle principali città del paese, riferiscono le autorità ucraine. Circa 10 missili sarebbero stati abbattuti nei cieli di Kiev dalla contraerea senza causare vittime civili. Uno dei missili diretti contro l'Ucraina occidentale ha invece attraversato brevemente lo spazio aereo della Polonia. In risposta, le forze armate polacche sono state messe in stato di allerta e, come riferiscono le autorità locali, sono state adottate tutte le procedure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale, incluso l'impiego dell'aviazione polacca e quella degli alleati. Come riferiscono le autorità di Varsavia, il missile russo sarebbe rimasto nello spazio aereo polacco per 39 secondi. Varsavia ha convocato ieri l'ambasciatore russo per richiedere spiegazioni su questa violazione. L'attacco russo di ieri si è verificato poche ore dopo un raid ucraino che nella sera di sabato ha preso di mira la penisola di Crimea e in particolare il porto di Sebastopoli. Secondo le autorità ucraine l'attacco sarebbe andato a segno danneggiando le infrastrutture della flotta russa del Mar Nero, incluso un centro di comunicazioni. Se confermato, l'affondamento delle due navi segnerebbe l'ennesimo colpo inflitto alla flotta russa del Mar Nero, più volte rivelatasi un bersaglio facile per i missili a lungo raggio. Secondo le informazioni rivelate ieri dai miliziani russi anti-Putin della Legione della Libertà alla Russia e del Corpo dei Volontari Russi, 34 soldati russi, tra i quali 11 ufficiali, sarebbero stati uccisi durante l'attacco sulla Crimea. Non è possibile verificare indipendentemente queste dichiarazioni. Secondo le fonti russe ci sarebbero state anche vittime civili. Intanto continuano i bombardamenti ucraini sulla regione di confine russa di Belgorod, che si sono intensificati nelle ultime due settimane. Verso sera una scarica di razzi si è abbattuta sulla città e, nonostante 22 proiettili siano stati intercettati dai sistemi antiaerei, 6 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, diversi edifici del centro sono stati danneggiati, tra i quali il dormitorio dell'università statale. A differenza degli attacchi mirati ucraini sulla Crimea, i bombardamenti sulla regione di Belgorod si distinguono per il carattere indiscriminato. Nel frattempo ci sono stati momenti di tensione ieri nello spazio aereo sul Mar di Barents, dove due caccia bombardieri statunitensi si sono avvicinati al confine russo. Questa è un po' la cronaca di guerra, diciamo, delle ultime 48 ore. C'è anche a pagina 2 una breve intervista a Jacek Raubo, l'analista di Varsavia. Quel missile non è stato un incidente, il Cremlino sta testando le nostre difese, noi siamo il fianco orientale, siamo sulla linea del fronte. Quindi diciamo l'attraversamento dello spazio aereo sopra la Polonia come test dell'avanzata dell'aggressione russa allo spazio NATO. Questo è un po' il cuore dell'intervista firmata da Monica Perosino, che trovate a pagina 3 a 2 della stampa di oggi. A pagina 3 invece un'analisi di Anna Zafesova, che parte appunto dalla prima pagina, un commento: sicurezza fragile e caccia al Tagico, ora Putin si trova scoperto a Oriente. Una settimana dopo aver mostrato di controllare il paese fino all'ultimo sergio, la crisi scoppia all'interno. Lo zar è costretto a distogliere lo sguardo dall'Occidente per ricordarsi di essere vulnerabile nel Caucaso. Ovviamente quello di cui si parla è diciamo il tentativo di trovare delle responsabilità per l'attacco alla sala concerti. C'è stata già venerdì, mi sembra, una rivendicazione da parte dello Stato Islamico, da parte dell'ISIS, e Putin dall'altro, che tenta comunque di spostare la responsabilità sull'Ucraina in termini diciamo diretti o di connivenza con l'attacco. Ovviamente l'altra propagine della discussione, insomma, che poi risuona in vari articoli, a quella, diciamo, delle defaillance dei sistemi di sicurezza dell'intelligence russa, gli avvertimenti che erano stati dati anche dall'intelligence dei paesi occidentali rispetto alla possibilità di un attacco terroristico. Insomma, questi sono un po' i temi che rimbalzano anche in una serie di speculazioni e a volte anche abbastanza inutili. Però comunque, quindi, torniamo all'articolo di Anna Zafesova, che sposta l'attenzione appunto sulla debolezza di Putin e della Russia sul fronte orientale. La propaganda continua, dice Anna Zafesova, continua a ripetere il mantra della traccia ucraina nella più terribile strage terroristica mai vissuta dalla capitale russa, ma i moscoviti sembrano credere di più alle immagini che alle parole. Le facce dei presunti killer che la TV gli sta mostrando sono così simili a decine di altre facce che vedono tutti i giorni: tassisti, spazzini, muratori, camerieri, venditori al mercato. Il tagico collettivo all'improvviso, da fonte di irritazione e disprezzo, diventa una minaccia. La polizia sta facendo raid a tappeto negli ostelli e nei convitti degli immigrati. Le direzioni di molti centri commerciali stanno chiedendo agli affittuari di presentare le liste di tutti i dipendenti originari dall'Asia centrale, non solo tagiki ma anche kirghizi, kazaki, uzbeki. In Russia è tornata la grande paura del terrorismo, che assume subito il volto del diverso, dello straniero, del musulmano. Soltanto una settimana dopo aver mostrato di controllare il suo paese fino all'ultimo seggio elettorale, dalla provincia più sperduta, Putin si ritrova in difficoltà. E nel giorno di lutto nazionale per le vittime dell'attentato non si presenta al Crocus, che trabocca di fiori e di folla, ma pubblica un filmato in cui accende un piccolo cero nella chiesa della sua residenza fuori Mosca. Prima di tornare sotto i riflettori bisogna trovare una nuova retorica. Mentre le domande senza risposta sugli allarmi attentato ignorati, sui ritardi dei soccorsi e dell'arrivo della polizia, sulle uscite di sicurezza chiuse, gli impianti antincendio spenti o addirittura assenti, continuano a moltiplicarsi. La possente macchina della sicurezza russa, abituata a manganellare i ragazzi con le magliette di Navalny, arrestare pensionati che scrivono sui social, fallisce clamorosamente di fronte a una minaccia vera e terribile. Il tentativo di utilizzare la tragedia per mobilitare la nazione nella guerra contro Kiev non sembra aver funzionato. Gli ucraini colpiscono altrove, mentre il Cremlino è costretto a distogliere lo sguardo dalla direzione occidentale per ricordarsi di avere le spalle scoperte a Oriente, in quel Caucaso che sembrava ormai costretto alla pace, e nell'Asia centrale governata da colpi colleghi dittatori più o meno leali a Mosca. Ma le ambizioni geopolitiche di Putin, spesso ispirate dal desiderio di contrastare gli occidentali, hanno lasciato segni in Siria come in Medio Oriente, in diversi paesi africani appaltati ai mercenari della Wagner, per non parlare delle strane amicizie con i Taliban afghani e gli ayatollah iraniani, un fronte variopinto il cui odio antirusso potrebbe venire alimentato ulteriormente dalle immagini dei sospetti terroristi torturati dagli agenti russi, insanguinati, con le orecchie tagliate, i pantaloni calati e i fili elettrici attaccati alle parti intime. Ma ancora prima le tensioni rischiano di scoppiare in Russia. Tagiki, azeri, tartari, uzbeki, musulmani ex sovietici, non con passaporto russo e non, si contano a milioni, e la loro posizione, spesso sottomessa di immigrati poveri, non solo non tutela i russi ma li rende ancora più a rischio. Tutte le ultime rivolte in piazza in Russia sono state a sfondo interetnico. Qualcuno a Mosca ne è consapevole, come dimostra la decisione di ieri di sostituire il tema delle conversazioni importanti di lunedì, le lezioni di propaganda obbligatoria nelle scuole, da quello della Russia paese sano a quella della unità dei popoli della Russia. Le televisioni continuano a mostrare il volto acqua e sapone di Islam Khalilov, il 15enne guardarobiere kirghizo che ha salvato un centinaio di visitatori del Crocus guidandoli verso le uscite secondarie sotto le pallottole dei terroristi. Ma il genio del razzismo forse è già scappato dalla bottiglia, ingigantito dalla paura, e il deputato della Crimea annessa Mikhail Sheremet propone di limitare l'ingresso dei migranti dell'Asia centrale fino alla conclusione dell'operazione militare speciale in Ucraina, sostenendo che possono venire usati dai servizi segreti occidentali per atti terroristici. Questo un po' il quadro che offre Anna Zafesova a pagina 3 della Stampa. Ma la cronaca e anche l'analisi dell'attentato terroristico continuano a pagina 4 con un reportage di Giuseppe Agliastro, corrispondente della Stampa a Mosca. Anatomia di una strage. Lo Stato Islamico diffonde un nuovo video dell'attacco al teatro di Mosca. Sui social russi foto di torture con l'elettroshock a uno dei sospettati. E c'è anche un'intervista sempre a pagina 4 firmata da Giovanni Pigni a Ruslan Suleimanov, il ricercatore russo. Gli jihadisti non possono aver agito da soli, ma restano ancora troppi punti oscuri. La versione ucraina è la più comoda per il Cremlino. Alla domanda cosa sappiamo sui responsabili dell'attentato, Suleimanov risponde: per ora ci sono più domande che risposte. Il governo russo non ha ancora presentato il risultato delle indagini. L'ISIS ha rivendicato l'attentato, ma ogni volta che questo si verifica sorge la domanda: come verificarlo? Non c'è fonte ufficiale che rappresenta l'ISIS. Ci sono diversi canali Telegram che rivendicano azioni in suo nome, ma non possiamo dire con certezza che si tratti di loro. Il giornalista poi chiede per quale motivo l'ISIS Case sarebbe interessata a colpire la Russia, e lui risponde: per l'ISIS Case, una filiale dell'ISIS, chiunque non condivida la sua visione dell'Islam è un nemico, dunque potrebbe organizzare attentati in qualsiasi luogo che non sia sotto il controllo del suo califfato. Fino a venerdì l'ISIS K organizzava attentati esclusivamente sul territorio dell'Afghanistan e del Pakistan, a parte un attentato in Iran a gennaio, nel quale però la loro partecipazione non è stata dimostrata. Il fatto che siano riusciti a compiere un massacro simile così lontano dall'Afghanistan e dal Pakistan è assurdo. E da qui appunto il fatto, l'idea che non possono aver agito da soli. Infine a pagina 5 abbiamo un commento di non proprio infine, però insomma inoltre un commento di Domenico Quirico: la nuova cortina di ferro è lo spettro dello scontro inevitabile, gli avvenimenti ci immobilizzano, di colpo ci troviamo tra riarmo ed economia di guerra, come nel 1914, nel 1939 viviamo in una prigione scongiurando il gesto folle di un conflitto. Infine, questa volta davvero a pagina 6 della Stampa, su questo tema etichettato come la guerra in Europa, un articolo di Francesco Semprini da New York: armi, reclutamenti e fiumi di denaro, così le due guerre danno forza a ISIS K. Il gruppo islamista guidato dal Muajir punta a creare un nuovo califfato tra Afghanistan, Iran, Pakistan e alcune ex repubbliche sovietiche. questo lo trovate a pagina 6, insieme a un'intervista all'ex capo della CIA in Medio Oriente, Robert Baer. Putin pensa di poter reprimere il dissenso, nessun link tra ucraini e Stato Islamico, Mosca paga per Cecenia, Siria e Kabul, questo dice Robert Baer. Che dice anche che è chiaro che ci sia ISIS K dietro l'attacco terroristico. Voglio però sottolineare che quanto accaduto non ha nulla a che fare con l'Ucraina, non c'è nessuna connessione tra gli ucraini e lo Stato Islamico. E alla domanda perché colpire proprio ora e perché la Russia, Robert Baer risponde: l'ISIS si sta riorganizzando, come abbiamo già avuto modo di vedere nel caso dell'attacco terroristico in Iran di gennaio a Kerman e come confermano gli attacchi a Kandahar in Afghanistan a danno dei talebani, con cui sono in aperto contrasto. È un obiettivo naturale questo rispetto alla Russia, perché ha sempre condotto una politica di repressione durissima nei confronti delle realtà islamiche. Basti ricordare le due guerre in Cecenia e la campagna militare in Siria a sostegno del regime di Assad. E non bisogna dimenticare quando l'Unione Sovietica ha invaso l'Afghanistan nel 79, sin da allora l'esperienza di condivisione e internazionalizzazione dell'ideologia jihadista ha consentito la proliferazione di diverse entità terroristiche nel paese. E questo, insomma, un po' era il focus della stampa. Poi non ho letto tutto chiaramente, però era per darvi un quadro rispetto all'attentato a Mosca. Sulla prima pagina della stampa ci sono però ovviamente altri temi. C'è la fotonotizia di centropagina, Sogno Rosso Ferrari, e sulla colonna di sinistra ci si sposta invece sulle elezioni europee di giugno, con un sondaggio di Alessandra Ghisleri: verso il voto europeo, maggioranza difficile, Fratelli d'Italia si mangia la Lega che scende sotto il 9%. Di questo trovate un approfondimento più esteso a pagina 8. Europee, Meloni prenderà i voti di Salvini, Strasburgo senza una maggioranza certa, la Lega è attesa sotto il 9%, un travaso che può portare Fratelli d'Italia al 28, stabili i 5 Stelle al 17 e il PD sfiora il 20. Le alleanze con sovranisti e socialisti non bastano, i popolari non avranno il controllo del Parlamento dell'Unione Europea. Questo perché ovviamente nella diciamo un altro tema che ha interessato il dibattito pubblico nel fine settimana sono state insomma alcune dichiarazioni avvenute durante la convention di identità e democrazia da parte soprattutto di Marine Le Pen, che ha chiesto pubblicamente a Meloni di chiarire se intenderà sostenere un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla Commissione dell'Unione Europea, dichiarando inoltre che Salvini in Italia è l'unico esponente di destra a contrastare veramente la politica di von der Leyen. Questo è stato visto un po' come uno sgarbo interno alla maggioranza. Di questo ci parla Alessandro De Angelis già dalla prima pagina, e poi a pagina 21, se Salvini all'angolo si aggrappa alle Pen. E sempre sulla questione elezioni europee continuano i reportage della stampa nei vari paesi dell'Unione. Oggi Marco Bresolin ci parla dell'Olanda, immigrazione e crisi, l'Olanda non tira più, di questo si parla alle pagine 10 e 11 della stampa di oggi. Insomma, questi reportage si focalizzano di volta in volta sul dibattito politico in vista delle elezioni europee di giugno nei vari paesi. Oggi appunto Paesi Bassi, aziende in fuga, questo è il reportage. L'Olanda ha smesso di essere attrattiva, via Unilever e Shell in bilico a ASML, pesano l'instabilità politica e le nuove norme che ostacolano l'immigrazione. C'è poi appunto un focus su il personaggio, la hit dello youtuber è un inno all'Unione, il rapper Orange in gara all'Eurovision. E poi un'intervista a Ian Anthony Brugin: Wilders avrà anche vinto, ma il progetto europeo non è in discussione, il presidente del Senato a 4 mesi dalle elezioni, democrazia solida, tanti partiti sono una ricchezza. Sulla colonna di destra invece abbiamo la polemica sulle Fosse Ardeatine, ieri la commemorazione a cui ha partecipato la premier Giorgia Meloni. Fosse Ardeatine, Ampi contro Meloni, anche quest'anno scorda il fascismo, questo a firma di Nicolò Carratelli. Sembra appunto che Giorgia Meloni abbia sottolineato la responsabilità del regime nazista per l'eccidio delle fosse ardeatine, dimenticando di citare anche le responsabilità fasciste. Di questo si parla appunto, come dicevamo, a pagina 16. C'è appunto questo articolo sul discorso di Giorgia Meloni e la polemica con l'Ampi. Giorgia Meloni avrebbe detto: massacro nazista, ferita profonda nella comunità nazionale. L'Ampi dice: non dice che i morti erano antifascisti. E poi c'è anche un reportage di Nicolò Carratelli, la staffetta della memoria, sfilata in bici a Roma lungo i luoghi simbolo della resistenza, da Capostela a Moretti e Trinca, il ricordo di chi fu ucciso. Scusate. Però diciamo delle fosse ardeatine poi proveremo a parlare nella seconda parte della rassegna stampa, andando però ad attingere dal manifesto di ieri, perché ovviamente oggi il manifesto non esce, perché diciamo ieri non c'è stata rassegna stampa, quindi proveremo un attimo un po' a ricostruire le fila. Infine, sulla prima pagina della stampa abbiamo appunto la questione, il caso De Caro, Emiliano il pasticcio di Bari. Di questo si parla a pagina 14 con un articolo di Nicola La Gioia, che a parte, diciamo, l'articolo di Nicola La Gioia a pagina 15, scusate, turismo e cultura, non criminalità, il laboratorio pugliese non va fermato, ma in realtà poi la cronaca è affidata a Alessandro Di Matteo e Giuseppe Legato a pagina 14, contatti con la sorella del boss, De Caro smentisce Emiliano, la Lega, il comune va sciolto, Bari, la donna Lina Capriati, pure lei nega, non è mai successo, si muove l'antimafia. Si parla quindi della piazza di sabato, che era stata, dicono i due giornalisti, un successo per il PD, almeno fino a quando Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, ha pronunciato quel passaggio sulla visita alla sorella del boss. Un aneddoto che ha poi spiegato il governatore pugliese aveva lo scopo di confermare l'assoluta integrità del sindaco di Bari Antonio De Caro, da giorni in trincea per la decisione del Ministero dell'Interno di inviare una commissione che indaghi sul comune e valuti se ci sono i presupposti per uno scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni della criminalità, ma il risultato è stato un autogol. Si rammaricano ora i dirigenti, insomma, i parlamentari del partito. I partiti di governo chiedono ora l'intervento della commissione parlamentare antimafia, di fatto coprono mediaticamente l'ondata di solidarietà che De Caro aveva ottenuto. Non a caso è proprio lui a correggere, anzi a smentire, la ricostruzione spericolata del governatore, versione peraltro confermata al TG1 proprio dalla parente del boss Capriati. È così, ecco. Questa era un po' la questione Puglia, vedremo come andrà a finire. Concluderei appunto quando sono le 8:35 con la prima pagina della stampa. Ci sono poi altri articoli, una firma di Simonetta Sciandivasce che intervista, penso, Daria Bignardi, l'inferno carceri punisce due volte i fragili, questo lo trovate a pagina 22 della stampa di oggi. Il mio mal di carcere è diciamo un articolo della pagina culturale di presentazione del romanzo di Daria Bignardi, Ogni prigione è un'isola. In taglio altissimo sopra la testata, il Vaticano, davanti al mondo senza pace, il silenzio del Papa alle palme. Un articolo di Domenico Agasso a pagina 18. Alessandro De Nicola a pagina 21 ci parla invece dell'indice della libertà economica, l'Italia precipita al 30° posto, e su questo insomma direi che possiamo fermarci con la lettura della prima pagina della stampa. Ci prendiamo un attimo di pausa e poi continuiamo con il Corriere della Sera.
Je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos.
baiser le long de ta poitrine, perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement.
Allora, 8:40, torniamo in voce. Vi ricordiamo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. Non l'avevo detto prima. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che, così come era per la stampa, apre con la Russia, l'ira di Putin, bombe su Kiev nel giorno del lutto nazionale, il Cremlino fa salire la tensione, missile russo viola lo spazio aereo della Polonia, lo zar ignora le rivendicazioni dell'ISIS che mostra nuovi video della strage a Mosca. Di questo appunto il Corriere parla dalle pagine 2 alla 7, con poi anche articolo di commento di Federico Rampini, che continua a pagina 28 ma inizia già dalla prima pagina. Gli errori e le bugie, il titolo dell'editoriale. L'uomo dei servizi segreti è stato tradito dalle sue spie? Questa è la domanda che si pone Rampini in apertura. Vladimir Putin viene dal KGB, fu quello il suo trampolino verso il potere politico. È sconcertante la lunga serie di fallimenti recenti dei suoi servizi segreti. Nel febbraio 2022, mentre lo zar negava pubblicamente di voler invadere l'Ucraina, l'intelligence americana annunciava il suo attacco imminente. Segno che a Mosca ci sono talpe pronte a tradire Putin. Poi lo zar fu colto di sorpresa dalla clamorosa rivolta della divisione Wagner. Infine, l'ultimo smacco, il più tragico per le sue conseguenze: l'intelligence statunitense aveva avvisato Putin del rischio imminente di attentati dell'ISIS. Lui non solo aveva ignorato l'avviso, ma lo aveva platealmente sbeffeggiato. In un discorso pubblico che i russi oggi sicuramente ricordano, aveva liquidato quella preziosa informazione americana come un ricatto, un tentativo di guastargli la festa della rielezione. La strage di Mosca è avvolta da troppi misteri. Putin aveva appena celebrato un voto che sembrava confermare la solidità del suo potere assoluto e di colpo è apparso come un leader che non ha il controllo della situazione, non sa garantire la sicurezza del suo paese. Scusate che entro poi nelle pagine interne. A pagina 28, appunto, in una Russia, continua Rampini, che ormai lui dichiara ufficialmente in guerra e dopo gli avvertimenti statunitensi lascia sconcertati l'assenza di poliziotti al concerto preso di mira dall'ISIS. La stessa polizia russa, pronta ad arrestare un'anziana signora che manifesta dissenso con un innocuo foglio bianco, non c'era quando un comando di terroristi è entrato in azione per fare una carneficina. Non capisco se, insomma, un po' il sottotesto è che Putin, insomma, sapesse dell'attentato e abbia lasciato fare. Non capisco se c'è questo sottotesto in questo continuo a rimarcare l'inefficienza dei controlli di sicurezza da parte di Putin. Ora Putin cerca di rimediare al proprio terribile fallimento con le bugie, il tentativo di collegare in qualche modo l'ISIS all'Ucraina È ignobile oltre che insostenibile, però la Russia è in guerra da qualche giorno, lo dice proprio lui, uscendo dall'ambiguità ipocrita dell'operazione militare speciale. L'orrore della strage, la sofferenza atroce inflitta a persone innocenti, l'umiliazione patita da Putin verranno gestiti in questo nuovo clima marziale. Lo zar anche stavolta farà pagare ad altri i suoi errori. Nella sua paranoia, dice Rampini, chissà come Putin rivisita la decisione dell'amministrazione Biden, poi imitata da altri governi occidentali, di avvertirlo sul rischio di attentati. Che cosa inventerà per collegare all'Ucraina dei jihadisti, le cui basi sono ben lontane da Kiev, in Afghanistan? La soffiata di Washington, che avrebbe potuto salvare tante vite innocenti se fosse stata ascoltata, è in realtà una spiegazione molto razionale. L'America sta cercando da tempo una via d'uscita dal conflitto ucraino, una soluzione puramente militare non fu mai considerata sufficiente, soprattutto dai maggiori esperti di guerra, cioè i vertici del Pentagono. L'offerta di un aiuto concreto e prezioso a Putin sul terreno dell'antiterrorismo rientrava in questa logica. E va bene, insomma, questo un po' Federico Rampini. Io sicuramente quello che colgo in questi articoli è un po', diciamo, un atteggiamento diverso rispetto a quello che c'è stato in passato rispetto ad altri attentati terroristici, diciamo poca attenzione alle vittime e soprattutto un sottile godimento per il fatto che questo attentato mini un po' diciamo l'immagine di Putin, lo faccia passare un po' come uno scemotto che non aveva capito quello che stava succedendo, cioè c'è insomma un po' un ridere sotto i baffi. Ma diciamo, entriamo nelle prime pagine interne del Corriere per vedere insomma se su questo tema ci sono contenuti alternativi, insomma un po' che si spostano da quello che già abbiamo raccontato in termini di cronaca. A pagina 3 c'è un articolo di Marco Imarisio, la sfida dello zar, controllare la narrativa sui colpevoli, un filmato per oscurare quelli dei miliziani. Nei talk domina la domanda retorica su Zelensky mandante, le insinuazioni di un'operazione di Mosca sotto falsa bandiera. Poi diciamo a pagina 4 invece si entra nella cronaca degli arresti, i terroristi bendati e torturati, il giallo dell'uomo in ospedale, i sospettati dell'attacco mostrati legati al quartier generale della commissione investigativa, poi sono stati portati in tribunale, l'origine tagica, documenti e carte di credito bruciati, il sopralluogo di un arrestato sul luogo dell'assalto il 7 marzo. E poi appunto gli scenari, qui uno a firma di Guido Olimpio, si entra appunto un po' nella, diciamo, nelle disquisizioni rispetto ai mandanti dell'attentato, la tecnica della doppia spada tipica della fazione Khorasan, sul leader Ghaffari gli americani avevano già messo una taglia di 10 milioni, dall'ex ingegnere indiano all'egiziano Saif al-Adel, i leader non mancano, ma la tattica consiste nel lasciare autonomia agli esecutori. E intanto diciamo a pagina 5 c'è una notizia che in realtà c'era anche nelle pagine interne della Stampa, riguarda l'Armenia, attacco alla stazione di polizia in Armenia, sale la tensione anche in Armenia, stato alleato di Mosca ma da tempo in rotta con il Cremlino, dove è stata aperta un'indagine per terrorismo in relazione a un attacco sferrato ieri da 3 uomini armati in una stazione di polizia della capitale Erevan, le forze speciali sono entrate in azione e gli assalitori sono stati arrestati, secondo i media armeni speravano di liberare i membri dell'organizzazione Combat Brotherhood arrestati lo stesso giorno. Il gruppo si oppone all'esodo della popolazione della regione armena di Tavush, al vicino Azerbaigian. E poi sale l'allerta terrorismo anche nei paesi occidentali, abbiamo visto che anche in Italia, diciamo, ma anche negli altri stati membri dell'Unione Europea si alza il livello di allerta, sia Tajani che Crosetto insomma l'hanno già detto, e in più appunto siamo nella settimana che porterà a Pasqua, quindi sale il livello di allerta per i giorni di Pasqua, di questo si parla a pagina 6 del Corriere. Secondo il Viminale, nessun allarmismo, sarà aumentata la vigilanza per cerimonie religiose, stazioni e aeroporti. Oggi il vertice del Comitato per la Sicurezza Nazionale, chiesto ai prefetti di monitorare gli obiettivi sensibili. E sempre a pagina 6 una doppia intervista, uno a un analista russo, Minchenko, i mandanti vanno accertati ma non escludo la mano di Kiev. E poi invece una intervista di Irene Soave allo storico canadese Ian Garner: Mosca è piena di nemici, dirlo serve al Cremlino, avrà più potere. Quindi diciamo, secondo lo storico, la propaganda unirà i russi in difesa appunto della Russia. E poi sempre sull'attentato in Russia, pagina 8, eroi e vittime. Nelle sale del Crocus c'è chi ha trovato la morte e chi è diventato un simbolo proteggendo gli altri. Ne abbiamo parlato già del guardarobiere della sala concerti, e poi c'è una carrellata insomma di foto e notizie su altre vittime. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché poi in realtà le notizie sono anche altre. La fotonotizia di centropagina anche in questo caso è dedicata alla Ferrari e alla doppietta in Australia. La colonna di destra invece ci riporta al mistero sul Vaticano e sulla mancata omelia di ieri a San Pietro durante la Domenica delle Palme. Non legge l'omelia, i lunghi silenzi del Papa affaticato, di questo si parla a pagina 19. E poi anche qui Bari: De Caro, mai dal boss, si muove l'antimafia, il sindaco smentisce Emiliano. Su questo tema diciamo il Corriere entra nella pagina 12, pagina 12 preceduta da un paio di pagine sulle elezioni europee. In particolare a pagina 10 c'è appunto il focus sulla kermesse sovranista che c'è stata sulla Tiburtina nel fine settimana. Io sovranista non è una parolaccia, questo è un virgolettato di Salvini che accusa Forza Italia, alleata del Partito Socialista Europeo. Non ce l'ho con Macron, dice Salvini, ma no ai soldati, al massacro, Musk con lui, scandaloso processarlo. E poi c'è appunto lo scenario di Paolo Valentino: i dubbi pesanti e non solo del Partito Popolare Europeo, Parigi e Berlino, così Ursula ora è sotto tiro, le pirouette sull'agenda scontentano in tanti. E invece a pagina 11 si parla degli scontri interni a Fratelli d'Italia. Il fattore S irrita Fratelli d'Italia, si attacca l'Unione Europea, non aiuta, ci sono ancora dossier aperti. Penso che il fattore S sia Salvini, la Premier pronta a candidarsi, scioglierà la riserva tra un mese, Forza Italia, una campagna importante con l'aiuto dei Berlusconi. E poi un'intervista a firma di Paola Di Caro a Maurizio Lupi: Matteo vorrebbe tornare al 2019, ma si ricordi che al governo. Lupi: è doveroso che Meloni abbia rapporti con von der Leyen. E appunto, come vi dicevo, invece a pagina 12 andiamo in Puglia: De Caro smentisce Emiliano, mai stato in quella casa, ma il centrodestra attacca dopo la frase sulla sorella del boss, pressing per le audizioni in antimafia. Ecco qua. Poi sempre sulla prima pagina del Corriere c'è il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, come ogni lunedì, ma questa volta lo leggo raramente, ma questa volta invece dopo, nella lettura delle pagine interne, lo andremo a leggere, perché il tema è l'immigrazione, in particolare l'accordo Italia-Albania che è stato firmato mesi fa, poi è stato sottoposto al vaglio delle alte corti albanesi, poi è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia Europea che non si è ancora pronunciata. Intanto insomma ha avuto il vaglio del Parlamento italiano. Giorgia Meloni ha dichiarato la sua intenzione ferma di realizzare i 2 centri di detenzione in Albania entro maggio di quest'anno, quindi diciamo in pieno il risultato che la Premier vuole portare a casa in vista delle elezioni europee di inizio giugno. Quindi il data room che troviamo a pagina 14 del Corriere della Sera entra un po' nel giro di affari collegato appunto alla realizzazione di queste strutture. Accordo Italia-Albania, un giro da 650 milioni, e di questo insomma un po' andremo a leggere nelle pagine interne. Direi che insomma per la prima pagina del Corriere della Sera è tutto, facciamo un'altra piccola pausa e poi passiamo a Repubblica.
sa samom sobom. Negde iza osmeha još nad tobom nemam vlasti. Sreća da si daleko, pa u iskušenje neću pasti. Teko je oči, crni dijamant.
Torniamo in voce quando sono le 8:56, ovviamente in ritardo come ogni lunedì. Passiamo alla Repubblica. Bombe alle porte dell'Europa. Putin colpisce Leopoli nell'Ucraina occidentale. Un missile russo viola lo spazio aereo polacco. La NATO teme un attacco. Kiev bersaglia la Crimea. L'ex KGB tortura i terroristi della Crocus City Hall per costringerli a confessare. Scontro tra ISIS e Cremlino sulla paternità dell'attentato. Javlinsky, leader del Partito Liberale Russo, la strage può essere una nuova Sarajevo. La cronaca, insomma, della situazione in Russia viene affidata al corrispondente di Repubblica Claudio Tito. Al tema vengono dedicate le prime pagine interne, dalla 2 alla 8, nonché l'editoriale di Ezio Mauro, che parte dalla prima pagina e continua a pagina 27, lo zar alle prese con gli spettri del male. Vediamo un attimo le prime pagine interne di cosa parlano rispetto alla Russia. Bombe e caccia, venti di guerra, missile russo sorvola la Polonia. Questo è il titolo dell'articolo di Paolo Brera, pagina 2. Salgono a 137 le vittime dell'attentato alla Crocus. Questo, diciamo, è il primo momento in cui trovo nei titoli degli articoli, anche in alcuni, diciamo nella lettura anche di alcuni articoli che abbiamo fatto finora, il numero delle vittime. Anche questo mi sembra un dato significativo rispetto a quello che dicevo prima. Dopo le torture, due dei presunti killer si dichiarano colpevoli. Mosca manda i bombardieri su Kiev e Leopoli, allerta a Varsavia, duello sul Mar di Barents tra aerei statunitensi e russi. Di questo abbiamo parlato. C'è poi l'allarme. La paura nella Varsavia di Tusk, piano per riaprire i vecchi bunker. Questo è un articolo dell'inviata di Repubblica Tonia Mastrobuoni. Il governo polacco in questo caso rassicura i cittadini dopo il caso del missile russo, ma rafforza la sicurezza con nuovi rifugi e conferma il progetto per formare 30.000 guardie territoriali. Quindi qui il tema è questo processo di riarmo che è in corso all'interno dello spazio europeo, in molti stati membri. Qui si parla appunto della Polonia, E sicuramente è indiscutibile che soffi un vento di guerra. Tusk ha intenzione di mantenere in futuro l'impegno del precedente esecutivo di investire una quota importante nella spesa militare, ben oltre il 2% promesso dai paesi NATO. Al momento sfiora il 4%. Poi a pagina 3 il retroscena di Claudio Tito: ora la NATO teme un attacco di Putin, pronte nuove truppe per blindare i confini. L'intelligence statunitense indica che il Cremlino userà la strage per colpire Kiev e forse per saggiare la capacità di risposta della stessa alleanza atlantica. E quindi diciamo l'invasione dello spazio aereo polacco, seppur per pochi secondi, viene descritta appunto da Claudio Tito come una provocazione, un tentativo di Putin di saggiare la prontezza della NATO nell'applicazione dell'articolo 5. L'articolo 5 insomma è riferimento all'articolo appunto 5 del trattato del Nord Atlantico del 49, che ha istituito la NATO, che prevede che se uno o più paesi dell'alleanza vengono attaccati militarmente, tutti gli altri paesi membri sono tenuti a intervenire in suo loro soccorso utilizzando tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli militari. Tutte le analisi, dice Claudio Tito, che partono dalle capitali europee e dall'America e arrivano nel quartier generale della NATO a Bruxelles, si muovono dunque lungo 5 direttrici: la ritorsione di Putin, le fake news, i potenziali incidenti, il rafforzamento del fronte orientale e il coinvolgimento di altri paesi. Perché? Perché se passasse l'idea che il vero artefice dell'attentato è l'Ucraina, sarebbe un colpo all'immagine del paese aggredito. Buona parte degli europei non lo accetterebbero e per molti governi del vecchio continente diventerebbe più complicato sostenere la linea di aiuto a Zelensky. La stanchezza emersa in molti partner dell'Unione potrebbe a quel punto trasformarsi in un distacco rispetto alla fornitura di aiuti militari ed economici. Già le difficoltà emerse, ad esempio in Germania, e il blocco che si è registrato nel Congresso americano sono il segno che il sostegno a Zelensky non è più incondizionato, un rischio insomma che va contrastato con una forma di controspionaggio comunicativo. E per quanto riguarda il terzo punto, cioè il rafforzamento cioè i potenziali incidenti e rafforzamento del fronte orientale, viene descritto da Claudio Tito come il più delicato per i paesi NATO. Sta infatti prendendo corpo il sospetto che in questo contesto e nel clima che si sta formando in questi giorni Putin possa decidere di lanciare qualche provocazione, un modo appunto per saggiare la capacità di reazione dell'alleanza atlantica. Quello che è accaduto ieri in Polonia in qualche modo confermati i timori, ma la paura è che ci possa essere qualche atto dimostrativo ancora più clamoroso, che magari prenda le forme di un incidente e che si rivolga soprattutto verso la Polonia e i paesi baltici. E da qui appunto il rafforzamento del fronte orientale. Da tempo la NATO aveva deciso di rafforzare i confini orientali spostando truppe in particolare in Polonia, Romania e Bulgaria. Ci potrebbe essere un'accelerazione, una intensificazione. Da ricordare che una delle più grandi esercitazioni della NATO si è conclusa la scorsa settimana e si basava proprio sull'eventualità di un attacco da est. Questo è un po' lo scenario che si apre all'interno appunto dell'area dell'Alleanza Atlantica. A pagina 4 c'è il reportage di Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica a Mosca. Nel lutto di Mosca i dubbi sul regime non ci protegge, quindi qui il focus è un po' sullo sfaldamento del consenso interno rispetto appunto a Putin stesso. E c'è appunto l'intervista al leader del Partito Liberale Javlinsky: la strage come una nuova Sarajevo, non escludo il nucleare. Che cosa pensa della rivendicazione dell'ISIS, chiede l'inviata sempre Rosalba Castelletti. L'insensata guerra decennale dell'Unione Sovietica in Afghanistan e la lunga e sanguinosa guerra in Cecenia hanno consolidato i jihadisti contro il nostro paese. Dal settembre 2015 la partecipazione diretta della Russia alla guerra civile siriana con continui attacchi aerei contro l'ISIS ha aumentato notevolmente il pericolo di attacchi terroristici da quelle regioni, quindi la rivendicazione dell'ISIS potrebbe essere fondata. Sulle strumentalizzazioni dell'attacco in chiave anti-Ucraina, dice Javlinsky, è il problema più cocente. Dietro all'ISIS c'è qualcun altro, qualcuno ha pagato. Chi è il fautore, lo sponsor, l'organizzatore? Chi ha inventato questo e perché? Sulle reazioni che è possibile aspettarsi a questo punto, dice Javlinsky, la situazione è precipitata, può succedere di tutto, la perdita di linee guida nella geopolitica moderna comporta gravi pericoli, non si dovrebbe tirare a indovinare cosa potrebbe accadere, ma prendere decisioni vitali. Innanzitutto è necessaria la firma immediata di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, dobbiamo ripensare radicalmente le minacce tattiche e strategiche reali e potenziali, dobbiamo fermare le stupide accuse di richieste isteriche di resa o bandiera bianca, il pericolo di una guerra si avvicina, questo attentato è un evento cigno nero, potrebbe diventare una moderna Sarajevo. Sul conflitto nucleare Javlinsky dice: non credo sia verosimile, ma non lo escludo, semmai si arrivasse a uno scontro con la NATO, Putin userà le armi nucleari perché è più debole militarmente e lo sa. Continuiamo poi sempre sulle prime pagine interne di Repubblica, c'è l'analisi rispetto appunto agli attentatori, il braccio di ferro tra ISIS e Cremlino per appropriarsi della carneficina, questo è un articolo a firma di Daniele Raineri. I jihadisti hanno seguito il normale protocollo per le loro rivendicazioni, ma l'FSB prima e Putin dopo li hanno ignorati puntando sull'Ucraina e ora torturano i presunti killer, forse anche per costringerli a confermare. E infine c'è il retroscena a pagina 7, sempre di Daniele Raineri, l'avamposto afghano dei Tagiki che alimenta la spirale del terrore, il Badakhshan, area che secondo gli Stati Uniti talebani dovevano controllare, ospita migliaia di terroristi ISIS dell'Asia centrale che preparano attentati. E va bene. E infine pagina 8, sempre sul focus Russia, si parla di disinformazione, un articolo a firma di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, e la fake che accusa Kiev diffusa dal sito Filorusso invade i social italiani, la pseudo testata Il Corrispondente, già autrice dello scoop sul pilota dissidente morto in Spagna, rilancia da centinaia di account falsi. E ok, questo insomma era un po' il quadro sulla sugli articoli che Repubblica dedica all'attentato a Mosca, ma c'è anche altro sulla prima pagina di Repubblica, c'è appunto il Papa affaticato non legge l'omelia delle palme, a firma di Jacopo Scaramuzzi, che continua poi a pagina 20, c'è la Formula 1, doppietta Ferrari in Australia, c'è un'intervista a Sandro Mazzola, piangevo guardando l'armadietto di papà, che trovate a pagina 25, infine c'è un altro articolo che leggeremo appunto nelle pagine interne a breve, a firma di Alessandra Ziniti. Anche qui il tema è l'immigrazione e si parla della rotta del Mediterraneo occidentale, quindi quella che dall'Africa occidentale si muove verso le Canarie, Canarie e il Hierro, la nuova rotta dei disperati, di cui si parla alle pagine 10 e 11 e poi ce l'andremo a vedere. E passiamo subito alla prima pagina del Messaggero, che apre sempre con la Russia, anche in questo caso Putin, il giorno del dolore, tensione con la Polonia, l'ISIS pubblica il video dell'assalto, missile sul cielo NATO, e ovviamente al tema viene dedicato anche l'editoriale di Alessandro Campi parla invece dell'Unione Europea, diciamo, se i populisti non sono più il problema dell'Europa, le minacce esterne. La fotonotizia di Centropagina ci parla invece della Ferrari, dominio Ferrari in Australia, e poi c'è il tema della Puglia, dopo la gaffe sull'incontro a Bari Vecchia, caso Emiliano, si muove l'antimafia, De Caro mai a casa della sorella del boss. E c'è anche il tema delle elezioni europee, come insomma sapete le liste dei candidati e delle candidate non sono state ancora depositate, continua diciamo la suspense sulla decisione di Schlein e Meloni di candidarsi come capolista, le donne PD penalizzate nelle liste dell'Unione Europea, dice Francesco Becchi, smossa di Fratelli d'Italia, per noi niente quote rosa. Di questo si parla a pagina 6 del Messaggero di oggi, per la pagina appunto di politica interna: protesta delle donne PD penalizzate nelle liste dell'Unione Europea, no di Fratelli d'Italia alle quote rosa. L'appello a Schlein della Dem Picerno, scelte incomprensibili per le candidature. E Arianna Meloni dice: noi abbiamo Giorgia premierato il merito, premieremo il merito, non il genere. Questo insomma un po' la linea di Fratelli d'Italia da sempre, insomma un po' per anche contrastare la retorica che rispetto a Giorgia Meloni, prima donna, insomma come questo fosse un'avanzata del femminismo, loro insomma rispondono: non ci pensate proprio, Giorgia Meloni è lì perché è brava, non perché è donna. Ma invece più interessante appunto la polemica interna al PD appunto sull'assenso o comunque sulla penalizzazione delle candidate nelle liste per le elezioni europee. Nelle chat, dice il Messaggero, rimbalzano le parole dell'europarlamentare Pina Picerno affidate al Foglio: cara Elly Schlein, non candidarti capolista e non mettere in cima alle liste candidate civiche, relegando quelle politiche dal quinto posto in giù, sarebbe una scelta incomprensibile perché abbiamo fatto della parità di genere una bandiera. Tuona la vicepresidente dell'Eurocamera, è il contenuto di un appello più garbato già lanciato alla carissima Elly in una lettera d'inizio gennaio firmata da ben 26 donne Dem, alcune del coordinamento nazionale. Il senso della mobilitazione va cercato nei cavilli della legge elettorale per le europee, che prevede l'alternanza di genere nelle preferenze. Se la capolista è una donna, Elly Schlein o un'altra delle donne Dem scelte da fuori, il secondo in lista deve essere un uomo. E siccome i dati dimostrano che raramente l'elettore nell'urna scrive tre preferenze sulla scheda, il rischio di adombrare le altre candidate in teoria c'è. E quindi appunto da qui la richiesta a Elly Schlein di non candidarsi capolista. Il titolo di centropagina, come spesso accade per il Messaggero, si sposta su altri temi tendenzialmente economici. Statali, caccia ai super esperti, arriva il via libera ai concorsi nella pubblica amministrazione per manager con stipendi fino a 100.000 euro. Giustizia e PNRR, premi da 4.500 euro per chi riuscirà a smaltire l'arretrato nei processi. Di questo si parla alle pagine interne 8 e 9 del Messaggero di oggi. C'è poi una notizia sulla scuola: studente sospeso, blitz del patrigno, picchiato il preside. Questo succede a Roma, l'aggressione al docente del liceo, nel liceo del ragazzo che aveva insultato un professore. La scuola è l'istituto San Gabriele a Roma Nord. Un genitore che non aveva digerito la sospensione del ragazzo che aveva utilizzato un linguaggio volgare in classe è andato dal preside e lo ha picchiato davanti a tutti, compreso il figlio di 8 anni che aveva portato con sé. Poi tragedia a Chioggia, rogo nella notte, muoiono in tre, famiglia sterminata. C'è poi la morte di Inzerilli, il generale che guidò Gladio. Di questo appunto anche si parla sulla prima pagina del Messaggero. Addio al generale Inzerilli, aveva guidato l'organizzazione segreta della NATO denominata Gladio, nata da un accordo tra la CIA e i servizi segreti italiani, aveva 90 anni. Di questo si parla a pagina 14 con un lungo articolo di Marco Ventura. E infine, sempre sulla prima pagina del Messaggero, troviamo una notizia su Kate Middleton, in realtà appunto un post notizia, nel senso che appunto la Kate Middleton, quindi consorte del futuro, insomma del principe William, diciamo il probabilmente futuro re del Regno Unito, insomma ha rivelato di essere, dopo diciamo una lunghi retroscena, non si capiva perché non si faceva più vedere in pubblico, insomma ha rivelato di avere un tumore, di insomma essere in questo momento in cura, sta diciamo affrontando il percorso di chemioterapia. Di questo si parla a pagina 11. Carlo e la principessa mai così uniti, perché anche Carlo III, re del Regno Unito, insomma ha ricevuto una diagnosi di tumore, e quindi pranzo insieme prima del messaggio TV. E da questo diciamo un articolo a pagina 11: non c'è soltanto Kate, tra i giovani è un'epidemia di tumori gastrointestinali. Infine direi che per la prima pagina del Messaggero ci siamo, perché poi si parla di calcio e quindi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, poi concludiamo con la lettura di altre prime pagine.
Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular. Pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo.
Allora, torniamo subito in voce perché abbiamo ricevuto una telefonata, dovrebbe esserci un compagno in collegamento, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, dici, ci parlavi di un picchetto antisfratto.
Eh sì, siamo qui a via di Torrenova, quindi subito sulla casellina, subito dopo il raccordo, e stiamo facendo appunto un picchetto antisfratto perché a questa famiglia era stato, insomma, questo è il quarto accesso, e vivono nella casa appunto in cui stanno adesso, dalla quale dovrebbero essere sfrattati, insomma, viene qua in subaffitto fino a che il proprietario ha deciso di sfrattarmi, il proprietario che è appena passato con un Cayenne da 100.000 euro, così, note di colore, così, tanto per dirne una. E niente, siamo qui dopo che nella settimana, un secondo, sì, ok. E dopo che appunto nella settimana scorsa Iuri Trombetti, l'assessore alle politiche abitative del Comune di Roma, aveva detto che si sarebbe interessato al caso, aveva detto questo dopo che una serie di persone erano andate a un'iniziativa in cui il PD nella figura di Iuri Trombetti avrebbe parlato del problema abitativo, gli sono stati posti i problemi reali della questione abitativa, e lui ovviamente in quel momento, per fare la sua solite passerelle, insomma, ha detto che si sarebbe interessato, che avrebbe parlato con la prefettura per chiedere che non fosse eseguito lo sfratto, ha detto che sarebbe venuto anche a prendersi la responsabilità di questa situazione e che avrebbe dato delle soluzioni. Invece la situazione è che siamo un po' fuori in una trentina dalle 5:30 di questa mattina, e nell'ultima ora invece si stanno accumulando pattuglie e siamo riusciti, diciamo, indirettamente a sentire l'assessore, che ha detto serenamente che la situazione sarebbe stata gestita dalla prefettura, il che non è cosa nuova che le politiche sociali in questa città vengono gestite direttamente dalla prefettura, e che sarebbe intervenuta la sala operativa sociale, che è quello che fa in queste situazioni.
Peccato che abbiano un numero di posti assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze che ci sarebbero, comunque. Perché, cioè, ok, sì, quindi diciamo, sì, un problema. Dimmi, vai, vai.
No, niente. Quindi, appunto, noi siamo qua e, insomma,
quindi l'invito è a portare solidarietà a chi ha la possibilità di raggiungervi, giusto?
Sì, esatto.
Okay.
Se chiunque potesse venire, insomma, sarebbe più che ben accesso, sia per la situazione specifica di questa famiglia, ma anche per rendersi conto direttamente con i propri occhi, con la propria esperienza, di come funziona la gestione delle politiche sociali abitative in questa città. Poi all'atto pratico vengono gestite direttamente le pattuglie di quartiere, dalla Digos in primis, dagli ordini della prefettura.
Quindi come un tema di ordine pubblico e sicurezza.
Esatto.
Quindi
esatto,
assolutamente, noi invitiamo tutte e tutti le persone all'ascolto che hanno la possibilità di raggiungere il picchetto antisfratto. Ovviamente voi fateci sapere, insomma i microfoni sono a disposizione se dovesse un po' alzarsi la tensione o cambiare qualcosa, anche se poi decidete insomma di continuare la mobilitazione in altra forma, potete assolutamente chiamarci.
Ok,
grazie mille.
Ridico l'indirizzo così.
Sì, perfetto, volete, esatto.
Via di Torrenova 61 con la metro, per chi volesse venire in metro, c'è sta la fermata Torrenova della metro C, dalla quale si viene in 10 minuti, si arriva direttamente qui. E niente, noi rimarremo, l'invito è ad arrivare il prima possibile, ma ovviamente anche chi potesse arrivare, diciamo, con tempi un po' più larghi, più che ben accetto. Noi proveremo, ecco, a stare qui e a non spostarci il più possibile, a resistere il più possibile.
Perfetto, grazie tutto mille qui. E buona lotta, e quando volete chiamate. Grazie.
Perfetto, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Moi je suis belle, c'est jamais bon. Belle tout belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Allora, torniamo in voce, scusate, una mattinata concitata, ci ha chiamato un altro radioascoltatore per sottolineare che non diciamo l'interlocuzione non è stata con l'assessore alla casa, ma con il presidente della commissione territorio e casa, insomma, che ha gestito, diciamo, il piano casa, insomma l'elaborazione del piano casa, quindi un ruolo diciamo non di decisione politica sulle politiche abitative in questa città, dopodiché della gestione delle politiche abitative, ma anche in realtà delle trasformazioni del territorio romano proveremo un po' a parlare nella lettura delle cronache di Roma. Intanto comunque ribadiamo l'invito a chiunque abbia la possibilità di raggiungere il picchetto antisfratto. Torniamo però sulla lettura delle prime pagine. Proviamo a dare un attimo una carrellata di altre prime pagine di oggi, quelle che non abbiamo avuto modo di leggere nel dettaglio. Il Fatto Quotidiano che apre con Santanchè, il sistema Santanchè Visibilia veniva usato pure a Key Group, parla al Fatto un super testimone degli aiuti Covid a un'azienda già in crisi. E poi Forza Italia, ora Marina sblocca, Marina Berlusconi chiaramente il simbolo di Forza Italia, e Tajani in barca, Lupi e Scajola verso le europee, il testamento postumo di Berlusconi. Anche qui poi c'è la Russia, Polonia e Stati Uniti, tensione nei cieli, ecco i jihadisti in Ucraina, polemiche su un missile e due caccia fuori rotta. E poi il Fatto Economico, quei soldi per l'Ucraina che nessuno vuole dare, militare, i fondi degli Stati Uniti sono finiti, ora il nuovo pacchetto è ostaggio del no di Trump, a Kiev servono armi e 40 miliardi l'anno per stare in piedi, l'Europa non sa dove prenderli. Sulla colonna di sinistra si parla di altri temi, c'è l'antropologa Catherine Haas, perché i politici non sanno usare la parola pace, l'ultimo regalo della BCE oltre gli extra profitti. E poi niente di particolarmente rilevante. In taglio altissimo sopra la testata del Fatto Quotidiano, comunità ebraica romana, chiudere i social di Orsini per le critiche a Netanyahu, questa è la richiesta, e Tel Aviv dell'antisemita a Guterres, quindi al segretario generale delle Nazioni Unite, i peggiori nemici gli ebrei li hanno in casa. Diciamo che il Fatto Quotidiano finora è l'unico giornale che ha tenuto in prima pagina la guerra in Palestina. E poi, prima di passare ai giornali di destra, il Domani: Zelensky respinge le accuse di Putin, l'ISIS-K è un pericolo per l'Europa, in Russia il giorno del lutto e della rabbia, le ramificazioni dei jihadisti, e i rischi per l'Occidente. Questo è il titolo di apertura, accompagnato da una foto di un fermo immagine di uno dei video che raccontano del trattamento che stanno subendo i possibili attentatori da parte delle forze di sicurezza russe. Si vede una persona bendata, ammanettata, trascinata in un corridoio. Poi, taglio basso, le fosse ardeatine, le amnesie di Giorgia Meloni, polemiche anche sulle frasi del sindaco emiliano, liste PD per le europee, tensioni su Schlein. Insomma, una grande miscellanea di temi. Sulle fosse ardeatine, la premier parla di strage nazista, ma omette le responsabilità dei fascisti italiani nell'eccidio del 44. Il presidente dell'AMPI: solita rilettura capziosa della storia, così si nega anche il valore dell'antifascismo. Sulla colonna di sinistra, Mariano Croce: perché l'Occidente non piange la strage russa, l'inimicizia e il dolore collettivo, quello che si diceva un po' prima. A differenza di altre stragi di matrice terroristica, non ci sentiamo parte della comunità degli offesi. Le centinaia di morti e feriti al Crocus City Hall non superano la soglia emotiva della nostra commozione, non scatta in noi quella comoda coazione alla solidarietà che nelle passate tragedie, per quel poco che è durato, ci ha fatto dire che i morti era come fossero i nostri, anzi che era come fossimo morti noi stessi. Ma questo non deve stupirci, siamo in guerra e la guerra implica la diffusione capillare di un'istintiva inimicizia, quella che ci fa stilare indicibili classificazioni tra i morti, quelli nostri e quelli loro. Nelle nostre latitudini, in effetti, la prima reazione non è stata la compartecipazione al dolore, ma la paura. Il nostro timore principale era che a macchiarsi dell'atrocità fosse stato il governo ucraino. Questo è l'incipit dell'articolo di Mariano Croce, che inizia dalla prima pagina del Domani e continua a pagina 3. C'è poi un articolo di Gianfranco Pellegrino sulla Puglia, lo scivolone di Emiliano, la mafia, lo Stato e le ambiguità da evitare. Per quanto riguarda i giornali poi della destra, abbiamo Libero che apre con la Puglia, lo smemorato di Bari Vecchia, il sindaco De Caro scarica il governatore emiliano, mai andato con lui a casa del boss, tra i dem regna l'omertà, bocche cucite, il centrodestra invoca l'intervento dell'antimafia. E poi anche l'editoriale di Mario Sechi decide di concentrarsi sulla Puglia, qui qualcuno sta mentendo. Torna in fotonotizia, con la fotonotizia di centropagina, Virginia Raggi: la Raggi sta preparando la scissione dei grillini, Virginia e Dibba, che sarebbe Di Battista, contro Conte. Sulla colonna di destra c'è poi questa lettera autografa pubblicata dal Corriere, a firma appunto di Silvio Berlusconi, l'eredità del Cavaliere in quattro pagine, un articolo di Daniele Capezzone. Poi in taglio medio-basso, la Russia: l'ISIS rivendica, Putin si vendica su Kiev, pubblicati altri video della strage, Mosca preferisce bombardare l'Ucraina. E poi il ultimo delirio, Ampi Fratoianni: anni, sinistra convinta, fosse ardeatine colpa di Giorgia. Qui c'è della ironia. in questo articolo di Libero. Passiamo poi al Giornale, che apre con Papa Francesco: la verità sulla salute di Francesco, niente omelia delle palme, ansia per i suoi silenzi. In realtà, in taglio medio, sempre il caso Bari: De Caro spunta una foto con la sorella del boss, bufera dopo le frasi di Emiliano, il sindaco smentisce ma un'immagine lo inguaia. C'è poi l'attentato a Mosca, il video che mostra la barbarie dell'ISIS, con una foto sfocatissima di uno degli attentatori, anche questa è una fermo immagine di uno dei video. Poi verso le europee: Salvini no a Ursula, e poi punge Forza Italia, rimango coerente. Questo, insomma, la cronaca della kermesse della Lega a firma di Adalberto Signore. Anche qui fosse ardeatine, Meloni condanna i crimini nazisti, all'Ampi non basta, e i fascisti. Poi basta, perché poi c'è l'editoriale di Alessandro Gnocchi: recuperiamo la lezione liberale di Einaudi. La verità, la foto della trattativa PD mafia, anche qui insomma i giornali della destra proprio ci sguazzano in questa questione della Puglia. L'insopportabile pretesa della sinistra di avere trattamenti di favore: De Caro prova a smentire Emiliano, non andai dalla sorella del boss, ma un'immagine lo mette alle corde. Il vicepresidente della commissione antimafia: quadro gravissimo. La Lega, il comune di Bari va sciolto, in effetti spesso è stato fatto per molto meno. Questo è l'articolo di Belpietro. C'è poi Paolo Del Debbio che parla appunto dell'ascito politico del Cavaliere in questa lettera autografa: il mio libro con l'inedito del Cavaliere, l'ideale vince sull'ideologia. Le interviste del lunedì della Verità questa volta vedono protagonista Ignazio La Russa: occhio agli Atenei, gli anni di piombo iniziarono così, niente, ormai La Russa sta in fissa con questa cosa di associare le contestazioni dentro gli Atenei in solidarietà alla popolazione palestinese con, diciamo, un incipit di una nuova stagione della tensione. Poi abbiamo Francesco Borgonovo: per l'Occidente conta solo una cosa, che il mostro rimanga Putin. E poi niente, insomma, questo è ancora Silvana De Mani, che instancabile continua a parlare dei vaccini: speranza inseguito dai vaccinati, no dai Novax. E questo diciamo era, direi, più o meno tutto. Mi prenderò una piccola pausa per organizzare la lettura delle pagine interne e poi torniamo in voce.
Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat your dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it, this is all we deserve, the wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole, to replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge, traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business baby and its smile is hideous, top down violence and structural viciousness, your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh.
No one likes a party poop and spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes, ghetto wise children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts. You can ask Arlou, it was madness. Roll ran red, pure clabber, and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation. The product of product placement and manipulation. Shoot em up brutal, duty of care. Come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well some of them noticed. You could tell by the emoji they posted.
Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and less dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up?
We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop. Nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink off, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil. Toil, the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.
Bello, che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere.
Torniamo in voce, proviamo a dare un po' di dare conto un pochino delle, degli articoli presenti nelle pagine interne dei quotidiani. Iniziamo dalla Stampa che a pagina 13 ci racconta di un'interrogazione parlamentare urgente del PD sulla vendita dell'AGI, insomma la principale agenzia di stampa italiana. Trattativa avanzata con il parlamentare della Lega ed editore di giornali Antonio Angelucci. Alessandro Barbera ci dice che prosegue lo sciopero delle firme contro l'ipotesi di vendita dell'agenzia italiana al gruppo Angelucci. Da tempo l'azienda editoriale controllata dall'ENI ha una trattativa aperta con il senatore della Lega ed ex Forza Italia, l'imprenditore laziale che già controlla i quotidiani Il Giornale, Libero, Il Tempo e Il Corriere dell'Umbria, vuole allargare il suo piccolo impero editoriale. L'acquisto di un'agenzia di stampa da parte di un politico è una scelta editoriale bizzarra Continua l'articolo, le agenzie sono fonti primarie sussidiate con contributi pubblici, l'idea degli angelucci è di cambiarne natura trasformandola in un service di articoli per i quotidiani filogovernativi. Antonio Angelucci, proprietario anche dell'ospedale San Raffaele di Roma, ha affidato il dossier al figlio Giampaolo che sta discutendo i dettagli. Si sarebbe partiti da una richiesta di 54 milioni, ma gli Angelucci stanno trattando per scendere a 35. Ci sarebbe pronto anche un piano di ristrutturazione per tagliare la redazione da 70 a 40 giornalisti, spostando la sede centrale da Roma a Milano. La stessa Eni, dopo aver smentito l'ipotesi a gennaio, questa settimana ha ammesso di aver ricevuto una manifestazione di interesse spontanea. Secondo quanto ricostruito, ci sarebbero stati fra le parti già diversi incontri. Uno di questi avrebbe coinvolto anche l'ex direttore Mario Sechi, oggi direttore di Libero ed ex portavoce a Palazzo Chigi, e l'attuale direttrice Rita Lofano. O Lofano, non so. Quest'ultima ieri ha però fatto sapere al comitato di redazione che da giorni le chiede invano un incontro di aver smentito la notizia. La redazione, dopo due giorni di sciopero, è pronta a un nuovo stop. L'opposizione denuncia il conflitto di interessi del parlamentare editore, spiega Antonio Nicita, senatore ed ex membro dell'autorità per le comunicazioni del PD, immagino. In Parlamento è depositata una mia interrogazione da gennaio, domani, cioè in realtà oggi, chiederemo la calendarizzazione urgente per avere dal governo una risposta. Contestualmente farò una segnalazione alla GCOM e all'antitrust. E sempre su un tema, diciamo, più o meno simile, diciamo, quello dell'occupazione da parte del centrodestra, del mondo della cultura, a pagina 15 di Repubblica si parla invece delle fondazioni liriche. La Scala, La Fenice, Il Massimo, la destra mette le mani anche sulle fondazioni liriche. A parlarne a Giovanna Vitale, che ricostruisce un po' la vicenda a partire dalla Fenice, quindi dal teatro La Fenice di Venezia. Galeotto fu il cedimento di Beppe Sala a Gennaro San Giuliano sul nuovo sovrintendente Scaligero, l'abbrivio al risico delle fondazioni lirico-sinfoniche che presto consentirà alla coalizione capitanata da Meloni di impadronirsi dei migliori palcoscenici d'opera, dopo aver fatto incetta di biennali, musei, teatri, arene, festival, centri per il cinema, lo spettacolo, la lettura e naturalmente la RAI. Una manovra a tenaglia per interposto ministro, finalizzata a occupare tutte le istituzioni culturali del paese, ora puntata sull'ultimo segmento considerato ancora appannaggio della sinistra, da bonificare a colpi di nomine non sempre concordate, vedi il blitz al Teatro di Roma che ha messo in minoranza il sindaco del PD basato su un criterio essenziale, la fedeltà. Tutto inizia, dice, una manciata di mesi fa, quando San Giuliano scende in pressing sul sindaco di Milano per affiancare a Dominique Meyer, in scadenza l'anno prossimo, il sovrintendente della Fenice Fortunato Ortombina, che fra i suoi meriti annovera l'aver regalato il podio veneziano alla bacchetta di Alvise Casellati, rampollo della ministra delle riforme. Sala in principio resiste, deciso a chiedere la riconferma del francese, ma per l'ex direttore del TG2 riportare sulla vetta della Scala un italiano, fra l'altro sponsorizzato da Forza Italia, è una questione d'orgoglio nazionale. Lo scontro tra i due è in procinto di deflagrare, scusate, allorché all'improvviso il primo cittadino ci ripensa e grazie alla mediazione di Giovanni Bazzoli, membro del CDA nonché suocero del medesimo Sala, si acconcia a dare via libera a Ortombina, con un compromesso però necessario a tacitare chi ne contesta la debolezza, a piazzargli accanto Daniele Gatti come direttore d'orchestra. Precauzioni che tuttavia non bastano a spiegare una virata tanto repentina, figlia secondo alcuni dell'ambizione coltivata dall'inquilino di Palazzo Marino, il quale aspirerebbe a prendere la guida dell'ANCI quando a giugno l'attuale presidente Antonio De Caro lascerà per candidarsi alle europee. Un'entratura presso il centrodestra potrebbe dunque tornare molto utile, ai livelli veramente altissimi di politica. Detto questo, appunto, vorrei, abbiamo in realtà poco tempo, passare velocemente al tema immigrazione, di cui appunto si parlava poco fa, perché su Repubblica, sempre alle pagine 10 e 11, si parla della rotta sulle Canarie, la nuova Lampedusa dei migranti in fuga sull'isola di El Hierro, diventa, che è un'isola, insomma, dell'arcipelago canario, diventa la porta dell'Europa con 12.000 sbarchi in due mesi, l'Oceano Atlantico sfidato con le piroghe, ma noi qui non lasciamo morire la gente in mare. Questo è un virgolettato, non so bene di chi, ora lo andremo a vedere. Il reportage è firmato e Alessandra Ziniti. La punta della piroga appare per un attimo e poi si perde risucchiata giù nell'ottovolante delle onde alte 2 metri. Si parla appunto di El Hierro, selvaggia isoletta delle Canarie sconosciuta ai più, porta d'Europa nell'Atlantico. Guai a chiamarla la Lampedusa, diciamo. Qui in questa isola si indirizzano i flussi di migranti in fuga da Senegal e Mali e quelli che arrivano con le carovane dall'Africa subsahariana in Mauritania. Nel paragone con Lampedusa gli abitanti si inalberano subito: non paragonateci a Lampedusa, qui non lasciamo morire la gente in mare, per noi il soccorso è sacro, qui salviamo tutti, accogliamo tutti con grande solidarietà e umanità. A parlare a una cronista della Radio Televisione Canaria, e in realtà diciamo questo paragone con Lampedusa ci interessa poco, perché ovviamente le politiche le fanno gli stati e le fa l'Unione Europea. 12.000 arrivi solo tra gennaio e febbraio sulla rotta canaria, dove morti però difficilmente si riescono a contare, visto che la maggior parte delle vecchie piroghe che partono e non arrivano si inabissano nell'Atlantico senza lasciare alcuna traccia. Dall'inizio dell'anno i morti documentati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono 111, gli ultimi 4 trovati senza vita sul fondo di 2 piroghe arrivate nei giorni scorsi. E accompagnare questo reportage c'è una intervista a uno dei migranti partiti dal Senegal, lasciati senza acqua dai trafficanti: per 3 notti abbiamo tremato. E poi un altro articolo sempre a pagina 11, sempre di Alessandra Ziniti. E per fermare l'ondata di sbarchi l'Unione Europea promette aiuti alla Mauritania, esatto quello che dicevamo poco fa, nel senso che al di là poi dell'accoglienza dei residenti, delle persone che vivono su questa isoletta delle Canarie, poi la differenza la farà la repressione che la Spagna e l'Unione Europea insomma attueranno per fermare questi flussi. E infatti 210 milioni di euro entro la fine del 2004, questa è la promessa, come ha fatto in Tunisia con Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen un mese fa si è presentata con il premier spagnolo Sanchez in Mauritania con una borsa piena di promesse di aiuti. È con il metodo già sperimentato con Sayed che la Presidente della Commissione Europea spera di chiudere in tempo utile, possibilmente prima delle elezioni del 9 giugno, il rubinetto dei flussi migratori che dall'Africa occidentale puntano verso la rotta delle Canarie. La Mauritania accoglie molti rifugiati in fuga, le sue azioni sono degne di lode, questo è un virgolettato, vi supporteremo con un pacchetto di 210 milioni per la gestione della migrazione, aiuti umanitari e opportunità per i vostri giovani, quindi un aiutiamoli a casa loro. Queste le parole di von der Leyen al presidente della Mauritania, al quale ha promesso il finanziamento dell'equipaggiamento di un nuovo battaglione mauritano per combattere il terrorismo e proteggere il confine orientale con il Mali, oltre a finanziare la formazione di alti ufficiali presso l'Accademia di Difesa. Insomma, un pacchetto libico, diciamo. La strategia per arginare la rotta delle Canarie, che ha ripreso vigore dall'autunno con un'impennata di arrivi che l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni stima in 38.000 negli ultimi 5 mesi, è dunque quella degli accordi con i paesi di transito, Senegal ma soprattutto Mauritania. Perché se dal Senegal partono soprattutto giovani senegalesi in fuga dalla povertà, ma anche dalle violenze scatenate dalla situazione politica estremamente tesa dopo il rinvio delle elezioni e la contrazione dei diritti, dalla Mauritania si imbarcano non i cittadini di questo paese, ma migliaia di persone in fuga dal Gambia e dal Mali. E soprattutto i mauritani trafficanti, che negli ultimi mesi hanno visto restringersi gli spazi di transito verso la Libia e la Tunisia, con i respingimenti di migliaia di persone dai confini meridionali verso il deserto, hanno cominciato a deviare le carovane di migranti raccolti villaggio per villaggio nei paesi del Sahel. Uno sbocco, quello delle spiagge della Mauritania, poco conosciute e prive di controllo di polizia, su cui hanno cominciato a confluire anche migliaia di migranti scoraggiati dalle difficoltà della rotta che dal Marocco porta alle enclave spagnole di Ceuta e Melilla, pronta a utilizzare i migranti come arma di pressione sull'Unione Europea per ottenere aiuti e finanziamenti. La Mauritania ha dunque aperto la contrattazione con Bruxelles, non escludendo la disponibilità di riaccogliere coloro che verranno espulsi dall'Unione Europea. Niente di nuovo sotto il sole, direi solo la replica di brutte copioni già visti. Sempre di immigrazione si parla, come dicevamo, nel data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza, a pagina 14 del Corriere della Sera, che questa settimana si concentra sull'accordo Italia-Albania, un giro da 650 milioni di euro. Tutti i migranti sono destinati a tornare nel nostro paese, capienza massima dei centri 3.000 posti da svuotare ogni mese. Secondo Meloni ne ruoteranno 36.000 l'anno, ma è impossibile. Diciamo, quindi il punto di questo data room è smentire le promesse di Giorgia Meloni e in realtà rivelare l'inefficacia del sistema albanese. Il progetto del nostro governo è quello di dirottare gli sbarchi dall'Italia all'Albania, con cui il 6 novembre 2023 è stato firmato un protocollo per costruire a nostre spese due strutture, una per le procedure di sbarco e di identificazione nel porto di Schengen, l'altra su un'area di 77.000 metri quadri dove i migranti staranno in stato di trattenimento sul modello CPR in attesa di approvazione della domanda di asilo o del provvedimento di espulsione. Sono a carico delle autorità italiane le misure necessarie ad assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle aree, impedendone l'uscita, quindi la militarizzazione. Lo smistamento avviene in acque internazionali in concomitanza al salvataggio da parte dei mezzi di soccorso italiani, quindi non dell'ONG. In Albania vengono portati solo maschi adulti provenienti da paesi considerati sicuri. Anche questa classificazione sappiamo essere totalmente politica. Tra questi appunto la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, la Nigeria, il Senegal. L'ipotesi è di disporre i nostri assetti navali in mezzo al mare, dove separare i minori, le donne e gli anziani che invece sbarcheranno in Italia, perché per legge non possono andare nei centri albanesi. Uno smistamento complicato da fare in mezzo al mare, visto che i migranti viaggiano senza documenti. Una volta condotti nei centri ubicati in territorio albanese, dove la capienza massima è di 3.000 migranti, si procederà all'identificazione e definizione dello status da parte delle nuove commissioni territoriali. I tempi sono quelli previsti dalle nuove procedure accelerate di frontiera, entrate in vigore con il decreto Cutro, 28 giorni per l'identificazione e la verifica dei requisiti per l'asilo. La decisione per il riconoscimento della protezione internazionale dovrà essere presa entro 7 giorni tramite video udienze in collegamento da Roma. In caso di diniego il richiedente potrà presentare ricorso entro i successivi 14 ed entro altri 7 il giudice dovrà decidere se accogliere o respingere. A quel punto chi ha diritto all'asilo entra in Italia regolarmente, per tutti gli altri deve essere effettuato il rimpatrio, che avverrà comunque dall'Italia. Quindi è il ragionamento della Premier Meloni: ogni mese 3.000 entrano e 3.000 escono, pertanto in Albania possono essere gestiti 36.000 migranti l'anno, un auspicio difficilmente praticabile, dice appunto il data room, che fanno diciamo una serie di conti sulle capienze, in realtà poi la possibilità di attuare i numeri previsti da Giorgia Meloni. Poi si fanno i conti senza l'oste, questo andirivieni deve anche fare i conti con la Corte di Giustizia Europea, che dovrà decidere se il trattamento previsto dalle procedure accelerate di frontiera del decreto Cutro, che abbiamo descritto poco fa, che è evitabile solo se il migrante versa 5.000 euro di cauzione, anche di questo abbiamo parlato in passato nella rassegna stampa, è in linea con i diritti umani salvaguardati dalle norme europee. La decisione arriverà a tempo debito, verosimilmente non prima di un anno. Sarebbe un azzardo portare nel frattempo dei migranti in Albania, perché c'è la possibilità che i giudici possano non convalidare il trattenimento entro le 48 ore previste, come già hanno fatto in Italia. E in Albania i migranti non possono girare a piede libero. Il ministro dell'interno Piantedosi va comunque avanti: nelle more del giudizio siamo disponibili a rivedere la norma sulla cauzione per i migranti, che ci pare l'unico dubbio sollevato. Il cronoprogramma procede, il nostro genio civile come i vigili del fuoco sono già al lavoro per una rapida realizzazione dei centri. E poi si fa una stima dei costi, che però insomma ci interessa meno, perché appunto poi quando si vanno a criticare queste misure sulla base di calcoli economici e di appunto di efficienza economica e di analisi costi-benefici si scivola sempre su delle argomentazioni a mio parere pericolose, perché non è che se insomma questo sistema fosse efficiente economicamente sarebbe comunque legittimo. È giusto. Questo era il focus immigrazione di oggi. C'è poi in realtà alcuni temi di cui volevo parlare, non faremo in tempo ad affrontarli, ma a pagina 17 della Stampa vi segnalo anche una intervista alla ministra, la ministra Roccella, Eugenia Roccella: non siamo noi a riscrivere la storia, tra chi protesta prevale l'intolleranza. Questa è un'intervista di Flavia Amabile, la ministra per la famiglia e il femminismo sta vivendo una fase di confusione concettuale, dice, i movimenti erano non violenti, ora il clima è cambiato, vedo solo aggressività contro Israele. La ministra, diciamo, per le pari opportunità nega che il clima di violenza sia stato alimentato anche dalle campagne di odio condotte dalla destra, considera le dichiarazioni di Meloni e del presidente La Russa su Via Rasella e le Fosse Ardatine una normale dialettica politica e attacca il movimento femminista che protesta all'Università di Torino pur riconoscendo il valore delle azioni di chi sta facendo emergere abusi e molestie all'interno dell'ateneo. Non temo il terrorismo, dice, ma gli sviluppi che possiamo vedere benissimo in altri paesi dove si assiste al diffondersi della cultura woke, con le censure, la riscrittura della storia, il tentativo di cambiare i testi canonici o persino riscrivere le fiabe. Vediamo se dice qualcos'altro di interessante. Chiede Flavia Amabile: il clima di oggi è il frutto anche di una violenza scatenata dalle campagne di odio condotte dalla destra. Roccella dice: non sono d'accordo e potrei entrare nel merito, ma non mi piace fare la contabilità su chi è stata censurata di più o su chi ha avuto più solidarietà. A me preme altro: la battaglia delle donne per la conquista della libertà e per i propri diritti non può proseguire il suo cammino se viene meno il criterio dell'universalità e della sorellanza, è l'ABC del femminismo, non dobbiamo dimenticarlo o perderlo. Non credo che l'università italiana sia un sistema marcio, ma è fondamentale che in qualunque situazione le donne possano denunciare e che queste denunce vengano raccolte in ambiente universitario come in altri. Sulle migliaia di denunce nei vari atenei, Roccella dice, dove i maschi hanno un potere prevalente c'è margine e spazio per molestie e ricatti, il fatto che le donne stiano denunciando mi sembra molto positivo, io sono sempre per andare avanti ed è giusto che ora i rettori e gli organi competenti si facciano carico del controllo della situazione. Peccato che il punto non sia solo controllare ma anche offrire delle risposte, garantire dei servizi, e non mi sembra che questo governo, insomma, lo stia facendo. Sulla guerra possiamo anche essere d'accordo, sul fatto che la guerra sia una forma di patriarcato, se si considera la guerra la massima manifestazione del patriarcato le femministe dovrebbero occupare la piazza ogni volta che scoppia un conflitto, invece vedo solo un'aggressiva insistenza contro Israele nei confronti di tante altre guerre che magari ci hanno riguardato direttamente, non ho visto accese contestazioni come non ho visto manifestazioni di solidarietà a favore delle donne iraniane. E questo, insomma, è la percezione di Roccella. Penso che ci sia una confusione culturale. Il femminismo storico ha tanto combattuto per fare largo al principio che il movimento si occupa delle donne indipendentemente da divisioni di ogni natura. Se perdiamo di vista questo punto, il femminismo perde il motivo stesso per cui è nato. Non voglio dire, come altri, che ci si trovi di fronte alla morte del femminismo, ma certamente è a rischio il suo cuore, cioè la sorellanza. Anche le palestinesi sono vittime di un patriarcato molto violento perché non si afferma con chiarezza il loro diritto a essere libere da Hamas e contro Hamas. Noi siamo sempre state non violente, noi le femministe, perché Roccella continua a arrogarsi il diritto di parlare a nome del femminismo. Se la guerra è maschile, il nostro modo di lottare deve essere sempre segnato dalla non violenza, invece ora si arriva ad allontanare una ragazza ebrea dalla manifestazione, e il riferimento qui ancora è alla manifestazione dell'8 marzo, di non una di meno, a Firenze, e si impedisce ad alcuni di parlare. Questi sono metodi violenti, così si arriva a non riconoscere più la violenza come tale, e infatti il femminismo cosiddetto intersezionale da noi non ha condiviso la posizione e l'analisi delle femministe francesi di Parole des Femmes, che hanno definito i fatti del 7 ottobre un femminicidio di massa. E va bene, a parte queste, insomma, posizioni abbastanza prevedibili di Eugenia Roccella, c'è anche un articolo di Eleonora Camilli Sempre a pagina 17, per tutelare i minori arriva l'osservatorio sugli affidi, domani il disegno di legge in Consiglio dei Ministri, tra le novità anche l'istituzione di un registro nazionale, questo insomma voluto dai ministri Roccella e Nordio. Il nuovo strumento legislativo avrà il compito di mettere in ordine una materia delicata che coinvolge i minori più fragili, allontanati dalle famiglie o bisognosi di trovarne una. L'obiettivo è evitare situazioni improprie. Nel registro ci sarà un elenco che racchiude le comunità di accoglienza, gli istituti pubblici e privati, le famiglie affidatarie e il numero dei minori collocati nelle strutture. L'osservatorio, che sarà istituito dal Dipartimento della Famiglia, monitorerà i singoli casi segnalando quegli anomali alle autorità. Intanto, in attesa che si concluda l'iter legislativo del nuovo disegno di legge, sono state approvate in conferenza Stato-Regioni le nuove linee di indirizzo sull'affido, nate dal lavoro di un tavolo tecnico composto da esperti del settore, insediato presso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra le principali novità, l'adeguamento all'attuale quadro normativo e il sostegno alla famiglia di origine anche attraverso forme intermedie come l'affido diurno e la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori. Un capitolo è dedicato ai minorenni con disabilità e a migranti e minori stranieri non accompagnati. Inoltre, un progetto prevede forme straordinarie di accoglienza degli orfani di femminicidio. Ora però le linee di indirizzo devono essere ratificate dalle regioni, e la rete 5 buone ragioni per accogliere i bambini chiede che si faccia il più presto per superare l'attuale disuguaglianza regionale negli interventi e nei servizi di protezione e tutela. Questo era, diciamo, un focus, possiamo dire, su della stampa su donne, femminismo e famiglia. E quando sono le 9.59 ritorniamo subito in voce. Io insomma chiuderei questa rassegna stampa con una breve carrellata dei titoli della cronaca di Roma. Partirei con Repubblica, perché si parla appunto del giubileo immobiliare, giubileo obiettivo, affitti brevi, nei dati Tecnocasa da Prati all'Aventino, aumenti in vista dell'anno santo, la ricerca di appartamenti da mettere a reddito e il residenziale non c'è più. Giubileo, quindi una questione di business, un'occasione così importante da aver innescato una reazione a catena con effetti diretti sul mercato immobiliare della capitale. Oggi a Roma un acquisto di una casa su 5 risponde sempre alla stessa esigenza: investire per trasformare le abitazioni in case vacanze o bed and breakfast e così cavalcare l'onda del turismo, quello tradizionale e quello religioso, dei milioni di pellegrini che hanno già comprato i biglietti dei pullman che li condurranno ai piedi della Porta Santa. Secondo l'ultimo osservatorio immobiliare del gruppo Tecnocasa, Roma è terreno di conquista degli investitori pronti a spendere in media tra i 700 e gli 800 mila euro per un immobile da trasformare in una gallina dalle uova d'oro per l'anno santo, naturalmente, ma anche per rispondere alla domanda crescente del nuovo turismo che dalla fine del Covid sembra aver riscoperto la città eterna e le sue bellezze. Quindi insomma questo noi ce l'aspettavamo, lo sapevamo, e non potrà che peggiorare da qui al prossimo anno. Poi Ostia senza più spiaggia, chiude anche il Kursaal, ripascimento inutile. Poi la truffa dell'olio, 30 ristoratori sotto accusa per ricettazione, e c'è a pagina 9 anche una testimonianza: quanti sogni aveva mio fratello morto impiccato nel vostro CPR. Appunto, questo si trova sulla pagina 9 della Repubblica di Roma. A parlare, cioè Repubblica Cronaca di Roma, scusate, a parlare è il fratello penso. Scusate, che non lo dice chiaramente subito. Comunque la storia è quella di Brill Seal, arrivato a Roma, che è arrivato a Roma per riconoscere il corpo del fratello Usmane morto al CPR di Ponte Galeria. L'intervista la trovate appunto a pagina 9 della cronaca di Roma di Repubblica. E poi Palombara shock, deficit in comune 23 milioni di euro per 13.000 persone. Passiamo poi alla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Mura storiche al via i restauri, patrimonio da tutelare, conosciamo bene le maggiori criticità, gli interventi previsti nel programma PNRR e Caput Mundi. E poi uccise commerciante, sentenza dopo 23 anni, l'omicidio del giocattolaio Buccolini. In fotonotizia di centropagina, la commemorazione per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Piazzale Clodio, i magistrati occupano il parcheggi riservati ai magistrati, e a Piazzale Clodio la ricerca della sosta diventa un'odissea, anzi una chimera, solo togati e forze dell'ordine possono parcheggiare ora nelle due aree sosta, tra le più utilizzate da utenti della città giudiziaria, avvocati e residenti. Questa è le notizie, insieme a in cella 16 mesi da innocente, risarcimento da 110.000 euro è quello che ha ottenuto Hamza Eluzami, 27 anni, marocchino, rimasto in carcere per 16 mesi per una rapina mai commessa. Infine la cronaca di Roma del Messaggero, strade, il piano degli interventi dalla tangenziale alla pavimentazione delle vie storiche, tutti i lavori dei prossimi 6 mesi, investimento da 95 milioni, il sindaco Gualtieri, la manutenzione più grande di sempre. Poi c'è uno scontro sugli alberi di Viale Romania, i residenti divisi, pini da abbattere, no, salviamoli. C'è stato poi un corteo degli NCC, rischio caos traffico per il corteo degli NCC, in realtà non è già passato ma sarà oggi. Le auto blu faranno un corteo da Piazzale Nervi a Piazza della Repubblica per dire no alla proposta del foglio di servizio elettronico. La manifestazione è stata indetta da Anitrav, l'Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, e poi dalle sigle, da altre sigle. Abbiamo stimato circa 1 migliaio di persone al corteo. Fucili, pistole e munizioni, colpo agli arsenali nascosti, sequestrate dai carabinieri, 165 armi e 5.000 pallottole. E niente, questo diciamo era la cronaca di Roma. In realtà poi non ho modo di entrare nelle pagine interne. Chiudo la rassegna stampa di oggi quando sono le 10.04. Vi ricordo di continuare a rimanere all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché insomma il palinsesto della radio continua, ci sarà lo spazio comunicazioni e poi la programmazione del pomeriggio. Vi ricordo anche, prima di rimandare lo spottone, di sottoscrivere il radio abbonamento 2024 di Radio Onda Rossa. Potete farlo dal sito della radio cliccando appunto sul banner della campagna e insomma andando a sottoscrivere, per permettere a questa radio non solo di passare al DAB ma anche di continuare a trasmettere senza padrini e pubblicità. Detto questo, auguro a tutti un buon lunedì e anche una buona settimana, soprattutto a chi ci ascolta privato della propria libertà.
È stata una lunga attesa.
Lunga ed estenuante.
Ti giro.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci.